Antonio Lioi, Politecnico di Torino. Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato a questo evento. Sono qui per parlare di un progetto europeo che ormai sta arrivando a conclusione, si concluderà il 31 dicembre del 2011. Questo progetto si chiama STORC e ha cercato di realizzare, direi con un buon grado di successo, ma vedremo insieme i risultati, l'interoperabilità dei sistemi di identità digitale tra svariati paesi europei. Questa slide ci indica subito la portata. Non è il classico progettino da 2-3 paesi che si fanno la cosuccia fra amici. È un progetto che ha cercato di coprire moltissimi paesi europei, anzi tutti quelli che ci stavano, tutti quelli che avevano voglia di lavorare insieme per raggiungere questo importante risultato. Voi vedete indicati in blu i paesi che hanno fatto parte della prima onda del progetto. In azzurrino l'Islanda, perché nonostante non faccia parte dell'Unione Europea può ugualmente partecipare al progetto e anche lei aveva partecipato, e poi dato il successo iniziale già avutosi nel primo anno, anno e mezzo, si sono aggiunti alcuni paesi in più che sono quelli indicati in verde. Per l'Italia la partecipazione è stata fatta da DigitPA in primo luogo, dal Politecnico di Torino per tutta la parte tecnologica e scientifica e dalla Regione Lombardia che si è curata soprattutto della parte di identità digitale con applicazione al campo sanitario. Come vedete, quindi in totale 18 paesi, un totale di 36 partner, molti paesi hanno partecipato con un unico partner che però ne raggruppava tanti a livello locale. Il finanziamento è stato di 20 milioni di euro, quindi un progetto importante su cui l'Unione Europea ha scommesso molti soldi, iniziato a giugno del 2008 e, come dicevo, si concluderà il 31 dicembre del 2011. Che cosa abbiamo realizzato? Vediamo subito non tanto la teoria ma la pratica. Il nostro scopo era quello di permettere a un cittadino che avesse una propria credenziale di identità nazionale rilasciata nel suo paese di poterla utilizzare anche per accedere a servizi della pubblica amministrazione posti fuori dal suo paese. Il principio fondamentale è che ogni paese europeo ha il pieno diritto di stabilire che cos'è per lui una credenziale digitale. Al contrario del passaporto, che deve essere uguale in tutti i paesi europei, ci sono paesi che usano le smart card, come facciamo noi in Italia con la CNS, con la CIE, ma ci sono paesi come la Finlandia che usano invece il telefono cellulare. In Olanda usano le cosiddette one-time password, i generatori di PIN, di token. In Norvegia hanno deciso di appaltare tutto alle banche. Quello che decidono le banche va bene anche per il governo. C'è una convenzione fra banche e governo. In Inghilterra è già tanto che abbiano username e password, visto che non hanno neanche la carta d'identità cartacea. Quindi c'è un grado estremamente variabile. Riuscire a pensare che l'Unione Europea potesse forzare un unico tipo di identità digitale su tutta Europa era assolutamente impossibile. Allora noi abbiamo riconosciuto questa diversità dell'approccio dei diversi paesi europei e quello che abbiamo fatto è creare una sorta, come si dice tecnicamente, di identità federata, ossia di mutuo riconoscimento fra i vari paesi europei per permettere appunto al cittadino, ad esempio in questa slide il cittadino italiano, che desidera accedere a un servizio di una pubblica amministrazione posto in un diverso paese, qui abbiamo l'esempio di un server svedese, di non dover ricevere un nuovo username e password, di dover di nuovo farsi riconoscere, ma di poterci accedere con le proprie credenziali nazionali. Quindi il processo è qualcosa di questo genere. Il cittadino italiano si rivolge a un server straniero perché ne ha bisogno, perché non so, deve aprire un business in quella città, perché deve diventare temporaneamente residente, ha bisogno di un qualche servizio pubblico. Allora il service provider svedese gli puoi fare: vuoi che ti creo io un mio account o per caso tu partecipi alla rete Stork? Noi gli diciamo no, io partecipo alla rete Stork. Lui dice ah benissimo. Però Stork è una cosa molto grossa. Allora aspetta, mi devi dare delle informazioni in più. Quindi ridirige l'utente con il cosiddetto gateway, il portale, che sta però sempre in Svezia, perché essendo lui un server svedese, lui non ha conoscenza di quali siano i portali degli altri paesi. Dice io conosco il mio, ti mando dal server svedese. A questo punto il server svedese mi pone un'unica domanda. Ma di che stato sei tu? Perché ti dovrò ridirigere presso il tuo stato. Italiano e finalmente arrivo sul portale italiano. Il portale italiano teoricamente potrebbe autenticarmi direttamente, Ma noi in Italia abbiamo vari sistemi di autenticazione, minimo i due principali, CNS e CIE, quindi il portale italiano mi pone altre due domande. Prima domanda dice attenzione, perché adesso tu qui farai un'identificazione che trasferirà dei tuoi dati personali all'estero. C'è un problema di privacy. Non so nell'altro stato come vengono protetti i miei dati. Sei ben sicuro di quello che stai per fare? Te lo chiedo preventivamente, è inutile andare avanti, fare l'autenticazione, fare tutto il processo se poi tu non li vorrai esportare questi dati. Quindi c'è una prima fase di consenso preventivo che dice guarda, il service provider ha chiesto questo, questo e quest'altro, vuole nome, cognome, data di nascita, vuole il sesso, vuole questo, vuole quello. Se tu non hai intenzione di tagliare questi dati fai a meno di proseguire. Se io invece dico che acconsento, lui a quel punto mi pone un'altra domanda, ok? Quale strumento di identità digitale italiano tu vuoi usare? Perché a questo punto lui mi dovrà ridirigere verso l'identity provider e anche attribute provider, perché tipicamente sulle nostre carte CIO, CNS che siano, ci sono pochissimi dati utili internet. Ci sono tanti dati sul chip, nella banda magnetica e così via, ma questi sono dati utili solo quando io inserisco la carta fisicamente in un lettore di chi mi vuol vendere o chi mi vuol riconoscere. In internet l'unica cosa che serve è il certificato presente. I certificati che sono presenti nella CIE e nella CNS sono certificati molto scarni, che hanno pochissime informazioni. Ecco allora che chi partecipa a Stork aggiunge alle informazioni presenti in questo certificato delle informazioni ausiliarie. Ad esempio, la Regione Piemonte ha dato una CNS a tutti gli operatori universitari, a tutti gli studenti, e le università in cambio hanno reso disponibile il database che fornisce le informazioni relative a queste persone. A questo punto l'identity provider dice ok, tu hai acconsentito, ti devi autenticare. Osservate cosa capita? Mi chiede di autenticarmi, di fornire il consenso. Ops, si è persa un'immagine, scusate. Doveva comparire la smart card, perché solo quello è il momento in cui io inserisco veramente la smart card. Tutti gli altri passi li ho fatti senza mai inserire nessun PIN, nessuna password, nessuna carta. Quindi la mia smart card viene usata solo nei confronti del server italiano, che è un'ottima cosa. Perché il server italiano avrà certi protocolli, avrà certi formati dati, avrà certe soluzioni tecniche che sarebbe impossibile convincere tutto il resto dei paesi europei ad accettare e viceversa. Per noi sarebbe molto difficile accettare i loro standard. Quindi tecnicamente la cosa funziona perché il cittadino parla con i server del suo paese, quindi si assume che il cittadino sappia come usarli, ne sia ben conscio. Quando questi due passi hanno avuto successo, autenticazione, quindi devo inserire la smart card, devo battere il PIN, a quel punto sono autenticato, vengono presi dal database i dati corrispondenti, dice ok, devo dare il consenso finale, quello prima era un consenso preventivo per evitare di fare il giro del mondo se poi dicevo no. Qui dice ok, guarda che siamo arrivati alla fine, questi sono i dati concreti che sto per mandare di là, o adesso o mai più. Se dite sì, vengono trasferiti e il service provider svedese mi fornirà il servizio. Allora, questa non è una slide, questa è una cosa reale che funziona. Permettetemi di farvi vedere una piccola demo, questo è il motivo per cui vi ho fatto tardare cambiando il portatile. Sperando che non ci sia il classico effetto demo, l'ho provato fino a 5 minuti fa, sembravo distratto, in realtà ero lì che continuavo a dire, beh, speriamo, funziona ancora. Ora, notate bene, non vado su una cosa del progetto Stork, per farvi vedere che non sto truffando, non è un server fuffa che abbiamo messo su noi per far vedere che funziona, quindi proprio salto senza rete, ok? Questa cosa è piaciuta talmente alla Commissione Europea che la Commissione Europea sta buttando via i suoi sistemi che servivano per l'autenticazione e sta gradualmente sostituendo questi con Stork. Il primo con cui l'ha fatto è CircaBC, che è un sistema che serve a gestire molti finanziamenti, reportistica per vari tipi di progetti. Allora, spero che si veda, provo ad allargare ancora un pochino i font. Qui c'è un menu di login, ok? Bene, vado su login, no. Il form di login presente qua giù mi dice, ok, tu appartieni alla Commissione Europea. Dico, no, io non appartengo alla Commissione Europea, sono un normale cittadino che ha bisogno di usare questo servizio. Allora dice, se il dominio selezionato non è corretto, cambialo. Bene, lo cambio, io non faccio parte della Commissione Europea, sono un cittadino. Di qua giù gli dico, non Commissione Europea, ma sono un esterno. notate già solo quanti tipi diversi di username e password, dice, ma tu appartieni a questo, a quello. Loro vogliono buttarle via tutte queste cose qua, così come noi cittadini vogliamo buttare via i 500 username e password diversi che ogni sito ci ha creato. Vorremmo tanto averne uno solo e sicuro. Allora diciamo esterno, questo è per il momento la entry che ci hanno dato. Scegliamo esterno. A questo punto sono tornato alla pagina di prima, poi qua sotto è comparso magicamente il simbolo appunto della ciclo dell'airone, Stork. Dice ok, ma tu allora vuoi usare Stork? Sì, guarda, sono più fissato con questa cosa. Bene, a questo punto dove sono? Non sono più sulla Commissione Europea nonostante ci sia il simboletto, sono finito sul server del Belgio, perché questo stava a Bruxelles. E infatti adesso mi fa la domanda che vi dicevo. Stork, ma Stork quale? Francese, italiano, spagnolo, portoghese, quello che vuoi. Dice, beh, aspetta, pagine in inglese, perché ero all'estero. Adesso vado dal PEP italiano, ci dovrebbe anche essere una bandierina, no, abbiamo ancora lasciato questo, che mi dice, attenzione, questi sono gli attributi obbligatori, mandatory. Il server della Commissione Europea vuole il tuo cognome, il tuo nome e il tuo identificativo elettronico. Vedremo tra un attimo come lo creiamo, ma è un numero univoco che mi identifica. In più, se vuoi, gli puoi anche dare l'email. Vedete che qui possono selezionarlo o non selezionarlo. Se decido di mandarglielo sarà utile, non dovrò poi introdurlo in un'altra pagina esplicitamente. Ma comunque, anche se non glielo mando, il servizio funziona ugualmente. D'accordo? E non glielo voglio mandare, no. Posta elettronica, non ti dico chi sono. Invio. A questo punto sono arrivato sulla pagina del Politecnico di Torino, perché questa CNS nell'ambito del sistema Piemonte mi è stata rilasciata dal Politecnico, perché mi deve non soltanto verificare chi sono, ma deve estrarre i dati dal database. Questa è l'altra cosa che molto spesso manca, le nostre CNS, le nostre CIE sono sì uno strumento di identificazione, ma hanno valore per i dati scritti sopra, manca il database che ci sta dietro. Quindi noi in Stork, per quelli che hanno partecipato, noi, la Regione Lombardia, abbiamo agganciato invece i database che stanno dietro. Da qua giù io ho varie opzioni, scelgo ovviamente, visto che sto usando una CNS, certificato digitale o smart card. Infatti lui mi dice, ok, vuoi usarla? Ti devi autenticare? Dammi il PIN della CNS. Su questa carta, visto che io lavoro proprio nel campo della sicurezza, ho messo vari certificati e dico no, voglio proprio il certificato della CNS. Quello che si usa in Stork. A questo punto lui controlla, fa tutte le sue cose, tutti i suoi protocolli e preleva i dati dal database. Vedete, non glielo ho dati io. Dice ok, allora attenzione, perché stai per mandare surname, li ho, name, Antonio, identificativo elettronico. Il nostro identificativo elettronico è creato mettendo i due paesi che stanno comunicando, Italia e Belgio, e questa qui è una stringa che è calcolata crittograficamente a partire dai paesi, la data e ora, il numero di codice fiscale e così via. Quindi un identificativo che è univoco, ma non permette di tracciare esplicitamente la stessa persona in tutti i paesi. A questo punto, schiacciando send, queste informazioni vengono inviate alla Commissione Europea, il server dice, ah, quindi in Italia tu hai visto che c'è veramente Antonio Lioi? Benissimo, sei stato autenticato ed ecco qui che è comparso. Sei Antonio Lioi. Adesso che cosa Antonio Lioi possa fare su questo servizio dipende quali progetti di ricerca ho, quali documenti devo sottomettere. Questo è un altro problema, è l'autorizzazione, cosa sono autorizzato a fare. Ma la Commissione Europea non ha avuto bisogno di darmi un username e password specifico per riconoscermi. E la stessa cosa vale per tutti i cittadini europei. Ad esempio, se voi andate a apply.polito.it, questo è il modo in cui lo usiamo noi. Questo qui è il portale in cui i cittadini stranieri possono far domanda di venire a studiare al Politecnico. Quindi, al posto di obbligarli a mandare la carta qui, là, su, giù, se appartengono a un paese con un European ID, possono cliccare qua sopra e usando la loro carta nazionale o il loro sistema nazionale, inclusi i cellulari o quello che diavolo è, ci manderanno tutte le informazioni che ci servono per aprire la loro pratica e così via. La cosa per il momento è solo di identificazione, nel senso che noi abbiamo ancora bisogno di chiedere all'università da cui provengono o della scuola da cui provengono un certificato che comprova hanno superato certi esami o hanno il diploma di scuola superiore e così via. Però questa cosa che noi abbiamo fatto, questo Stork, è un fattore abilitante che ti permette di togliere uno dei principali problemi e di concentrarti sulla parte applicativa, che invece è dove c'è il vero valore aggiunto, dove ci sono i servizi da erogare. Allora, sono stato fortunato, ha funzionato e quindi possiamo tornare alle nostre slide. Quindi tutto quello che qui vi ho fatto vedere su una slide, vi ho fatto vedere che funziona nella pratica su un server della Commissione europea. Quindi che risultati abbiamo ottenuto? Beh, innanzitutto abbiamo fatto un'identità europea che è un insieme di due cose. La fase di autenticazione, dimostrare che io posseggo veramente questa smart card, il PIN e così via. In più ci sono degli attributi dietro che non ho scritto io, perché io potevo mentire, potevo cambiare qualche informazione. Sono attributi certificati, perché sono stati presi direttamente da chi detiene quelle informazioni. E già questo non è un risultato da poco, perché abbiamo dovuto risolvere e creare una serie di attributi certificati a livello europeo. A cominciare dal lessico. Noi lo chiamiamo cognome, alcuni lo chiamano in un altro modo, bisogna definire, perché il service provider svedese avrà chiesto cognome, ma nella sua lingua. Quindi c'è stata una fase di traduzione che dice guarda che quello, quando vai in Italia, corrisponde alla entry del database cognome. Ma questo è un problema lessicale. Poi c'è un problema sintattico. Cognome che cos'è? Un numero? Una stringa? Una data? Quindi bisognava anche definire il formato dei dati da scambiare. E semantica. Noi facciamo in fretta a dire cognome, però io in questo progetto ho imparato che gli islandesi non ce l'hanno il cognome. Ne hanno vari di cognomi e possono usarli in modo intercambiabile. Quindi la differenza culturale che esiste quando si va a identificare gli attributi è una cosa importante da considerare. Quindi noi abbiamo creato non solo la fase di autenticazione, ma anche un certo insieme, piccolo, quello che ci serviva a noi, per una serie di attributi certificati a livello europeo. Poi non abbiamo creato noi un nostro sistema di autenticazione, abbiamo lasciato che il cittadino usasse quello che usa normalmente nel suo paese. Quindi si possono usare le password, quelle stupide, riusabili 100 volte, username e password, le one time password, il cellulare, i certificati X509 ma fatti in software, quelli fatti in hardware sulle smart card. La cosa interessante è che il sistema non fa differenza. Funziona allo stesso modo qualunque sia il tipo di credenziale che state usando e soprattutto con valore legale. Quella è la credenziale che nel paese dove vive quel cittadino ha valore legale, quello è lo strumento per identificarlo. Quindi un service provider italiano può dire certo, io l'ho identificato con la legge che vale nel suo paese, perché è lui obbligato a rispettarla. Questo è un altro concetto molto importante, perché se create voi invece un username e password per lui, dice boh, sì, però io lo posso dare a chi voglio. Invece lui ha dei obblighi di protezione di quelle informazioni. E con mutuo riconoscimento per i paesi. Poi, riconoscendo però il fatto che un oggetto di questo genere, con il chip sopra, è inerentemente più sicuro, più protetto da attacchi, e non una normale username e password che scrivo sul fogliettino, oppure che ho usato il nome del mio gatto o del mio calciatore preferito, i paesi europei hanno detto, va bene, io accetto quello che fai tu a casa tua, però le due cose non sono equivalenti. Quindi noi siamo andati a identificare per ciascun paese europeo qual è la qualità crittografica, quindi la qualità di sicurezza di quello che loro usano nel loro paese e qual è la qualità del processo che ci sta dietro nell'identificare il cittadino. Perché io posso anche usare un oggetto fortissimo come la smart card, se però la lascio qui sul banco e dico a chi serve se la prenda, questo sarà un oggetto fortissimo, però il nome e cognome associato non è stato identificato in maniera forte. Quindi c'è questa coppia di cose, il processo che ha portato ad assegnare quell'oggetto al cittadino e poi la qualità dell'oggetto intrinseco. Queste due cose sono state messe insieme in un parametro che noi tecnicamente chiamiamo QAA, Quality of Authentication Assurance. Per non fare le cose troppo complicate abbiamo definito quattro livelli. Dal livello 1, che è proprio minimale, sì, ti sei autenticato, però insomma la certezza è abbastanza bassa, al livello 4 che si ottiene solo con smart card e un processo certificato di identificazione personale per il rilascio della carta. La cosa interessante è che avviene una fase di negoziazione, nel senso che se voi state solo dando informazioni turistiche e volete sapere l'identificativo del cittadino straniero solo per scriverlo nel log oppure per avere il suo indirizzo mail, quindi mandargli poi altre informazioni, ma per voi va bene anche il livello 1. Tanto sono servizi non critici. Se state facendo delle transazioni finanziarie, vorreste magari avere il livello 4. Quindi quello che capita è che il service provider, il fornitore di servizio, dice io voglio identificare questa persona con livello 4. Voi fate tutto il giro, andate dal vostro provider, se non ce l'avete la carta ma avete solo un username e password, alla fine il server italiano dirà: guarda, te l'ho identificato, ma solo con livello 1. E quella là mi dice: sorry, mi spiace, livello 1 più piccolo di 4, no servizio. Quindi c'è il servizio, il livello richiesto rispetto al livello che poi effettivamente è ottenuto. Questo perché in alcuni paesi i cittadini hanno più sistemi. Io stesso ho la smart card, però quando vado a fare la dichiarazione dei redditi uso username e password. Quindi anche a livello italiano ho dei livelli diversi di sicurezza, che all'estero hanno ovviamente valori diversi. Infine, sottolineo che abbiamo cercato per quanto possibile di proteggere la privacy. Siamo tra l'altro stati soggetti a un'investigazione da parte del cosiddetto comitato dell'articolo 29 a livello europeo, che è quello che controlla la protezione dei dati personali in tutta Europa, e ci hanno recentemente dato l'ok, dice che abbiamo fatto le cose bene. Non proprio perfette, ci sono alcune cose che si potrebbero ancora migliorare, ma abbiamo superato molto bene il loro test. Questo proprio perché l'utente dialoga col proprio paese, quindi non c'è un dialogo fuori dal proprio paese, quindi all'inizio si parla secondo la propria legislazione. Diciamo all'utente che deve fornire il consenso esplicito. Questa volta è noiosa, avete visto, io ho dovuto dire sì, 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 lo voglio. Molti utenti ci dicono: ah, ma non si potrebbe saltare questa fase. E dice: sì, se vuoi mettere a rischio la tua privacy. Noi in questo momento abbiamo fatto questa scelta, in futuro si potrebbe pensare che ci sia un'opzione: no, non me ne frega niente della privacy e te lo dico, te lo confermo, e allora salto queste fasi. E abbiamo visto gli attributi obbligatori e quelli opzionali, e soprattutto il fatto che gli attributi sono gestiti end to end. Gli attributi vengono trasferiti dal server italiano al server svedese. Rimane traccia del fatto, non del valore degli attributi, ma del fatto che quell'attributo è stato dato a quel server. Così se in futuro qualcuno in Svezia cominciasse a usare il mio ID, dice: guarda che probabilmente la causa è quel server là che il giorno tal dei tali, allora tal dei tali, aveva preso il tuo identificativo per quello scopo e poi magari se l'è rivenduto. Tutto questo, come dicevo, è stato sperimentato. Avevamo inizialmente 5 piloti, ma come vi dicevo, dopo un anno e mezzo alla Commissione Europea è piaciuto talmente tanto questo sistema che hanno detto: no, vogliamo esserci anche noi. Ci hanno obbligato a togliere un pezzo di progetto, dice: no, questo non ci interessa, usate i soldi che vi abbiamo dato per agganciarvi a ECAS, che è il portale di autenticazione per tutti i servizi della Commissione Europea. Vorrei sottolineare questo apparentemente stupido progettino pilota che abbiamo fatto dentro Stork, invece è un progettino molto interessante, si chiama Safer Chat, le chat room. Noi sappiamo che si va e si chiacchiera al buio, molto spesso c'è l'anonimato, non si sa con chi stai parlando. Però se noi vogliamo che i bambini, ad esempio, possano usare queste cose per dialogare con dei coetanei, potremmo avere un problema, classico problema della pedofilia in internet. Allora noi abbiamo pensato, visto che in alcuni paesi la carta d'identità elettronica, la CNS elettronica, viene data anche ai bambini, e perché non fargliela usare, sia perché così si familiarizzano con l'oggetto, per loro diventa una cosa naturale usarlo in internet, ma anche per certificare l'unica cosa importante, la loro età. Quindi nella Safer Chat, quando si arriva e c'è scritto: questi sono i dati che stai per inviare, non c'è il nome, non c'è il cognome, non c'è la residenza, non c'è neanche il sesso, maschio o femmina, c'è un'unica cosa, l'età. In questo modo a queste chat room, a questi gruppi di discussione, possono partecipare solo ed esclusivamente quelle persone che hanno l'età definita all'interno di un certo intervallo. Qui ci sono due scuole dell'Austria e dell'Islanda che stanno cooperando e hanno fatto delle chat room per i bambini dei primi 2 anni delle elementari, poi per quelli dei successivi 3, poi per quelli delle scuole medie, e nessun adulto può intervenire se non ha quella fascia di età. È un esempio del fatto che l'identità non è sempre detto che sia nome e cognome. L'identità è ciò che serve per dimostrare una proprietà che io devo avere per partecipare in un certo servizio. Come dicevamo, la Commissione Europea è rimasta molto impressionata, anche a seguito di tutta una serie di demo che ci hanno fatto fare con la presenza anche di commissari a livello europeo, e quindi ECAS è stato integrato con Stork e piano piano stanno andando avanti con integrare altri servizi. Notate ad esempio iJustice, che è il portale per gestire problematiche di giustizia cross nazionale. Visto che il progetto finirà al 31 dicembre 2011, non si vuol perdere tutto ciò che è stato creato, quindi tutto il software che noi abbiamo sviluppato verrà rilasciato in modalità open source, se ne farà carico la Commissione Europea con il progetto ISA, di cui parlava prima Daniele Tatti, che quindi continuerà a manutenerlo e renderlo disponibile a tutti coloro che vogliono implementare questo sistema. L'unica cosa è che ogni paese deve mantenere in piedi il proprio gateway per poter essere contattato all'interno di questa rete dagli altri paesi europei. In più, visto che noi abbiamo fatto un progetto e quindi abbiamo fatto degli accordi nell'ambito di questo progetto, c'è uno stimolo da parte della Commissione europea a trasferire questi risultati dal progetto anche alla vita reale. Qui ci vuole un riconoscimento legale, bisogna che ogni Stato membro dica ok, il sistema di identità digitale usato in tutti gli altri paesi è valido anche nel mio, un po' come in passato abbiamo fatto con la firma digitale. La firma digitale rilasciata in un altro paese europeo ha validità anche in Italia e viceversa. Okay? Questo tra l'altro è in programma nella Digital Agenda fino al 2020. E nel momento in cui si passa da progetto poi a vita naturale potrebbe nascere qualche problema. Ne abbiamo cominciato a evidenziarne un certo numero e il problema principale è collegato alla certificazione di sicurezza. In questo momento ogni Stato ha detto ma io proteggo i miei server secondo le mie regole nazionali, quindi potrebbe essere in futuro necessario una supervisione da parte della Commissione europea, perché ovviamente questi gateway, questi server sono elementi importanti di questa infrastruttura, e poi ci potrebbe essere un problema di costo. Ci sono alcuni Stati membri che stanno ventilando, che dice ma sì, se io faccio usare questo alla pubblica amministrazione, ok, ma questo potenzialmente è molto interessante anche per erogare servizi commerciali. Dice, ah, ma se allora tu ci fai i soldi, voglio una quota. E quindi potrebbero farsi pagare anche solo pochi centesimi, ma per ogni autenticazione fatta con questo sistema da parte di un service provider commerciale. Italiana, beh, come abbiamo detto, noi in questo momento abbiamo una situazione in cui vari strumenti hanno valore dal punto di vista di autenticazione in internet. Il valore non è equivalente dal punto di vista dell'identità reale, ma dal punto di vista dell'identità in internet, CIE, CNS, carte regionali dei servizi, la nuova carta sanitaria che è detta TSCNS, tessera sanitaria con la CNS, sono tutti strumenti validi. Ognuno di noi ne ha alcuni, non ne hanno altri. Molto spesso le persone hanno la carta ma non richiedono il PIN. Questo è il caso tipico della regione Lombardia, distribuito tessera sanitaria con CNS, però poi dopo gli utenti non hanno chiesto il PIN e quindi non possono poi usarla quando vanno in internet. E quindi il loro problema è stato quello di rincorrere le persone che dovevano usarla dicendo guarda che questo è il PIN, devi usarlo perché altrimenti non la puoi usare in internet. Le nostre carte, come abbiamo detto, presentano molti altri dati sul chip, ma non interessano perché non sono disponibili a internet, non essendo presenti nel certificato digitale. Quindi una cosa che noi dovremmo in qualche modo fare è cercare di rendere un pochettino più standard il certificato digitale che c'è dentro le nostre smart card, in modo che sia un pochettino più parlante, contenga un po' più informazioni, oppure, in alternativa, in base a un identificativo, ad esempio il codice fiscale che è presente su tutti quanti questi strumenti, si dovrebbe poter accedere ad altri attributi tramite un attribute provider come quelli che abbiamo fatto al Politecnico e in Regione Lombardia. Guardate che questa infrastruttura federata funziona a livello europeo, potrebbe anche funzionare a livello italiano. Se qualcuno di voi ha provato a mettere in piedi un servizio che accetta le CNS di tutte le regioni italiane, si sarà già accorto che le CNS non sono tutte uguali. Ci sono i certificatori diversi, e ci sono i formati diversi e così via. Boh, noi le riconosciamo tutti. Che li riconosciamo per la Francia o per la Germania o li riconosciamo per una qualunque regione italiana non fa assolutamente differenza. Quindi di per sé l'infrastruttura creata, federata, funziona per l'estero, ma funziona altrettanto bene, anzi con dei passaggi in meno, se volessimo utilizzarla anche qui in Italia. Io però qui mi fermo, il mio compito era di guardare la parte europea e quindi lo segnalo semplicemente come un'opportunità anche per i privati. Se negli altri paesi hanno permesso di usare il cellulare, hanno fatto accordi con le banche, beh, questa potrebbe anche essere una nostra cosa. Bisogna cercare di semplificare la vita al cittadino. Si dice che uno strumento di autenticazione è tanto forte quanto più spesso lo si usa e quindi uno ne ha molta cura. Darci 500 strumenti di identificazione diversi è il modo giusto per farcelo scrivere su un bigliettino. Se ne potessimo usare uno solo, non mi importa quale, con adeguata sicurezza, questo sarebbe il miglior modo per garantire che il cittadino ne abbia veramente cura, perché saprebbe che quello è l'elemento base. Termino, se avete bisogno di più informazioni sul sito web del progetto ci sono tantissimi documenti un po' tecnici, potete mandare una mail a livello europeo oppure direttamente a me, lioi@politò.it. Vi ringrazio dell'attenzione, se avete domande sono lieto di rispondere.